Questo aspetto di modi come showman va anche notato. Spesso dall'esterno ci si casca anche un po', ci si può cascare, perché quando c'è stato il vertice del G20 in India, era la presidenza di turno e quindi si è tenuto in India, le televisioni indiane presentavano Modi sempre un passo avanti a tutti gli altri leader. Magari lui era davanti perché faceva gli onori di casa, essendo l'ospite, ma lo presentavano come se avesse un'aureola in testa, come se fosse, e lo definivano il leader del mondo.
Uno dei buoni propositi per Globo all'inizio del 2024 era che quest'anno avremmo fatto almeno 2 puntate sull'India. E capisco che questo sia un proposito un po' strano. Perché proprio l'India? E perché almeno 2 puntate? Rimanete un attimo con me. Anzitutto c'è il fatto che finora, in 65 puntate di Globo, questa è la 66esima, non abbiamo mai parlato dell'India. E questo già di per sé è un po' strano. L'India è un paese grandissimo e importante. È il paese più popoloso del mondo, che secondo varie stime ha da poco superato la Cina. È la quinta economia mondiale ed è, secondo un vecchio cliché giornalistico, la più grande democrazia del mondo. Ricordatevi questa cosa, quella della più grande democrazia del mondo, perché ci torneremo nel corso di questa puntata. Insomma, già così ci sarebbero buone ragioni per parlare dell'India. Ma ne aggiungo un'altra. L'India è probabilmente il paese in cui c'è in assoluto il massimo divario fra l'importanza del paese stesso e la conoscenza che ne abbiamo qui in Italia. Vi faccio un esempio. Anche chi non si occupa di politica internazionale o legge poco i giornali sa quanto è importante la Cina nel mondo. Sa qualcosa di che tipo di paese è e di come funziona il sistema cinese, perché la Cina è entrata ormai da tempo nel discorso pubblico e politico. L'India è un paese che, da vari punti di vista, ha un'importanza paragonabile, anche se la sua economia è molto meno grande, ma ha un livello di notorietà molto inferiore. Insomma, l'India è il più importante paese di cui non sappiamo quasi niente. Questo rende anche difficile parlare dell'India, e ve lo dice uno che ha fatto 65 puntate di Globo senza mai parlarne nemmeno una volta. Appunto perché è un paese così enorme e complesso e al tempo stesso poco noto, quando cerchi di spiegarlo, non sai davvero da che parte cominciare. Ma oggi ci proveremo. Vogliamo parlare dell'India e cominciare a spiegarvela, anche perché nel corso del 2024 ne sentirete parlare molto di frequente. In India, questa primavera, ci sono le elezioni e l'importanza del paese a livello internazionale è in continua crescita. Per questo, per parlare dell'India, partiremo dal suo politico più importante, il primo ministro Narendra Modi, che domina la politica indiana ormai da un decennio. Quello che vogliamo raccontarvi oggi è che Narendra Modi ha due facce. Una è quella dell'amministratore economico di successo, che fa crescere l'economia e convince l'Occidente a investire nell'India. L'altra faccia è quella del nazionalista indù e del leader sempre più autoritario, che sta usando il suo potere per cambiare radicalmente l'India e trasformarla in uno stato dove le minoranze, a partire da quella musulmana, sono sistematicamente perseguitate e obbligate a sottostare al volere della maggioranza. Questo viaggio in India lo facciamo con Marina Forti, giornalista e scrittrice esperta del paese. Con lei analizzeremo le due facce del primo ministro Narendra Modi. Cercheremo di darvi un'idea delle sfide e dei problemi dell'India di oggi e cercheremo di rispondere a questa domanda. Davvero l'India è ancora la più grande democrazia del mondo? Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cavo. Marina Forti, benvenuta.
Grazie.
Allora, in questa puntata di Globo vorremmo raccontare, per così dire, le due facce di Narendra Modi, uno dei politici, uno dei leader più importanti, più potenti e anche più controversi, diciamo così, del mondo di oggi, che quest'anno ad aprile affronterà le elezioni in India per il suo terzo mandato. Lui è diventato primo ministro dell'India a partire dal 2014 e vuole ottenere un terzo mandato di 5 anni. Attraverso Modi l'idea è cercare di raccontare un po' l'India di oggi, o quantomeno l'India degli ultimi 10 anni, che sono stati molto caratterizzati dalla figura di Narendra Modi. Per cui la prima cosa che vorrei chiederti è: chi è Narendra Modi?
Narendra Modi è un personaggio estremamente controverso. È la figura più estrema di una famiglia politica, un gruppo di forze politiche e anche di organizzazioni culturali e religiose che in India vengono chiamate la famiglia Zafferano, dal colore delle vesti dei santi, insomma dei preti indù. Diciamo, vengono normalmente definiti la destra indù, ma forse è un po' una semplificazione. È una forza politica fondata sull'idea che l'induismo è l'India e quindi, diciamo, la maggioranza indù deve governare e esprimere la cultura e la politica e la società indiana. Questa ideologia, che poi viene chiamata induttua, fondata sulla supremazia della cultura indù, significa in realtà negare la realtà dell'India, che è un paese di 1.400.000.000 di persone, in cui è vero l'80% sono di religione indù, ma tra l'altro molto differenziati al loro interno, e poi comunque significa che c'è una forte minoranza, quasi 300.000.000 di persone che sono non indù. C'è in particolare una fortissima minoranza musulmana, che sono 150, forse anche di più, milioni di persone. Ecco, diciamo, l'idea della supremazia indù espressa dal primo ministro Narendra Modi è un'idea molto divisiva in India. Eppure Modi personalmente ha avuto un percorso politico anche estremamente interessante, figlio di una famiglia molto modesta, originario dello stato del Gujarat, stato dell'India nord-occidentale, che è tra gli stati, è sempre stato tra i più sviluppati economicamente, cioè tra i più benestanti del paese. Lui però, figlio di una famiglia estremamente modesta, è entrato da ragazzo nell'RSS, che è un'organizzazione nata un secolo fa, esattamente un secolo fa in India, un'organizzazione con un carattere un po' paramilitaresco, esplicitamente voluto così, un'organizzazione che si propone il compito di riaffermare la grandezza dell'induismo nell'India. È un po' il capostipite ideologico di una famiglia poi di organizzazioni sia culturali, religiose e anche un braccio politico che poi è il partito, il BJP, il partito che oggi è al governo. Modi ha fatto tutta la sua carriera politica all'interno di questa organizzazione, è emerso a un certo punto nel 2002 come chief minister, cioè capo del governo dello stato del Gujarat. L'India è un'unione di stati, è una federazione. Quindi ci sono diversi stati e poi c'è un governo federale. È diventato chief minister del Gujarat nel 2002, anno che in realtà è stato un anno critico, perché in quello stato, nel Gujarat, si sono verificati dei gravissimi disordini, in pratica un pogrom, un massacro contro la minoranza musulmana. Modi, in quanto capo del governo statale, è stato poi accusato di aver permesso, se non addirittura incitato, questo massacro. Ci sono state tra l'altro diverse inchieste in cui lui è stato chiamato in causa, non è mai stato condannato, ma sono stati condannati per incitamento all'odio e per i massacri le persone a lui più vicine, alcuni suoi stretti collaboratori. Però questa macchia di questi massacri nel Gujarat sono sempre rimasti nella sua nota biografica, sono sempre rimasti una macchia. La cosa interessante è che questo massacro è avvenuto nel 2002, cioè all'inizio del suo mandato di capo del governo, e lui poi ha governato per ben 8 anni, cioè per 2 mandati, questo stato del Gujarat, facendone in realtà una sorta di modello dello sviluppo economico, basato sull'autoritarismo da un lato e poi sull'appello agli investimenti, su interventi di modernizzazione, eccetera. Quindi questa ambiguità del leader che impone la sua volontà con modi estremamente duri, diciamo così, estremamente forti, quindi decisionismo, che si è fondato su un massacro che, in cui, diciamo, le sue responsabilità non sono mai state escluse, e che però si presenta come un modernizzatore, quindi viene applaudito da tutto il mondo imprenditoriale, da tutta la parte moderna della società. Ecco, questa ambiguità è quella che lo caratterizza tutt'oggi.
E questa ambiguità, queste due facce appunto, da un lato Il nazionalista indù che sale al potere nel momento di un massacro di musulmani e dall'altro l'amministratore economico di successo, perché obiettivamente ha avuto alcuni successi, anche se alcuni economisti ritengono che i successi economici di Modi, soprattutto nel Gujarat, siano stati un po' esagerati. Sono queste le due facce di Modi che ci interessa raccontare oggi. Cominciamo dalla prima faccia, che è quella del nazionalista indù, del sostenitore dell'idea della supremazia della cultura indù su tutte le altre e, come dicevi tu, del fatto che l'India deve diventare un paese indù in cui le minoranze, anche se sono centinaia di milioni di persone, devono starsene zitte e buone. Possiamo fare alcuni esempi di come funziona questa faccia del nazionalista indù di Narendra Modi. L'esempio probabilmente più evidente, quello più lampante, viene dalle cronache di questi giorni, quando Modi in pompa magna ha inaugurato un tempio indù ad Ayodhya, che è questa città dell'India nord-orientale, diciamo, sulle rovine di una moschea. Com'è andata?
Sì, Ayodhya è proprio dove tutto è cominciato e dove tutto sta andando a finire. La notizia di questa solenne cerimonia religiosa effettivamente ha fatto il giro del mondo, anche grazie alle televisioni di tutto il mondo che ci sono andate, poi grazie al fatto che è stata organizzata con una, diciamo, un aspetto scenico molto curato, una coreografia molto curata. Era una cerimonia religiosa, ma è stata organizzata come una cerimonia di Stato, presieduta dal primo ministro in persona, insieme ai preti, cioè ai religiosi indù, con una lista di invitati che andava dalle star della politica, del business, gli attori di Bollywood, anche alcuni alti ufficiali delle forze armate, cosa in realtà abbastanza insolita, perché in India non c'è mai stata una commistione dei militari e del potere in modo così esplicito. Gli invitati erano dei militari, però in pensione, comunque. Insomma, un mix, diciamo, tra religione e Stato abbastanza esplosivo. Modi stesso l'ha definito l'inizio di una nuova era. Ora, l'inaugurazione di questo tempio non era un semplice affare religioso, è stato un evento politico e non solo perché nell'immediato è anche stato un po' l'evento che ha dato il via alla campagna elettorale delle prossime elezioni politiche, ma ancora di più proprio perché Ayodhya è un luogo simbolico della forza politica di cui Modi fa parte, questo Partito Nazionale Indiano che è a sua volta il braccio politico di quell'organizzazione paramilitare. È dove questa famiglia di forze politiche che abbiamo denominato un po' la famiglia Zafferano, loro si denominano così dal colore delle vesti dei preti indù, che era rimasta tutto sommato marginale nella scena politica indiana fino agli anni Ottanta del Novecento, lì invece hanno cominciato una marcia di avvicinamento al potere, diciamo così. Negli anni Ottanta avevano lanciato una campagna per costruire un tempio proprio lì, perché quello, secondo alcuni, sarebbe il luogo dove è nato il dio Ram, che è un dio abbastanza importante del pantheon indiano. Poi che sia proprio quello il luogo, ma anche molti studiosi induisti lo mettono in dubbio, ma a questo punto non importa proprio. La campagna per mettere un tempio dove c'era una moschea è andata avanti e ha permesso evidentemente anche di intercettare il malcontento, lo scontento, comunque le aspirazioni di una parte di popolazione indiana e che probabilmente andavano anche al di là del dato religioso in senso stretto. Questa campagna è culminata nel 92 nel fatto che a Ayodhya è arrivata una massa di attivisti che hanno distrutto la moschea. Questo evento, la distruzione della moschea il 6 dicembre del 92, è stato uno spartiacque nella politica indiana. Intanto perché lì per lì ha provocato un'ondata di violenza in cui sono state uccise oltre 2000 persone, in gran parte musulmani, una serie di scontri lì e un po' in tutto il paese, che ha dato il via a una serie poi di violenze, di recriminazioni. Diciamo, nella politica indiana da allora, era vero anche prima, ma da allora è emerso in modo molto chiaro, la vera discriminante democratica è sempre stata questa, la difesa di un'India secolare, plurale, inclusiva, in cui, diciamo, tutti godono dei diritti di cittadinanza alla pari, oppure un'India fondata sull'ideologia identitaria. E quella del BJP, quella della Hindutva, del maggioritarianismo, come dicono loro, cioè che il governo è il governo della maggioranza, e la maggioranza in questo caso è la maggioranza indù. Ecco, questa è l'idea di fondo del BJP, che non si è mai fatta scrupolo di usare lo scontro tra comunità religiose o etniche o di casta come strumento di potere. Questo è il lato oscuro di Modi.
Un'altra notizia piuttosto interessante che mostra come Modi, in maniera anche a volte un po' surrettizia, anche a volte un po' nascosta, cerchi di portare avanti quest'idea del nazionalismo indù, quest'idea del maggioritarianismo, come l'hai definita, anzi come la definisce Modi in realtà, è l'ipotesi che si fece qualche mese fa, poi non è mai andata in porto, però è interessante anche per raccontare un po' di dinamiche del cambio di nome dell'India. A un certo punto uscirono queste voci, abbastanza circostanziate in realtà, perché Modi stesso le lasciò correre e diede alcuni elementi sul fatto che l'India non si sarebbe più chiamata India, proprio come paese, ma Bharat. Nella misura in cui il nome di India era un nome coloniale, perché era stato dato dagli inglesi, che erano i vecchi dominatori coloniali, ma era un nome che riusciva a tenere dentro un po' tutte le minoranze. Come andò quella storia?
Ma questa è una delle storie che ha molto a che vedere con l'abilità di Modi come showman, come persona che fa grande spettacolo e che... La cosa di cambiare i nomi, di abbandonare vecchi nomi, diciamo, di carattere coloniale per rivendicare invece i nomi precedenti, non è la prima volta che avviene in India, naturalmente è la prima volta che si parla di cambiare il nome alla nazione intera. Bharat è sempre esistito come denominazione. Il Partito Nazionale Indiano, BJP, sta per Bharatiya Janata Party, cioè il partito della Bharat, della nazione. È la parola hindi per dire nazione. Molto prima, molti anni fa, proprio come in occasione dell'emergere per la prima volta, dell'arrivo per la prima volta del BJP a posizioni di potere in alcuni stati, è cambiato il nome di Bombay, che è tornato a chiamarsi Mumbai, ma per esempio, ecco, è abbastanza un'operazione di facciata. Prima che fosse ufficialmente cambiato il nome, si usava dire Mumbai quando si parlava in hindi e Bombay quando si parlava in inglese. I due nomi hanno sempre convissuto. È una sottolineatura decidere di privilegiarne uno piuttosto che un altro. La parola India, sì, è stata usata dagli inglesi, ma era Indostan anche prima, insomma. Sono operazioni di facciata che affascinano molto all'estero e affascinano molto anche in India, ma diciamo lasciano un po' il tempo che trovano.
L'India è un paese con una storia enorme, complessissima, anche soltanto se volessimo raccontare gli ultimi 80 anni, insomma, dal momento dell'indipendenza potremmo rimanere qui fino a dopodomani e averne ancora da raccontare.
Certo.
Però diciamo che l'India è un paese che si è basato in parte su un'idea di convivenza laica. Dopo la partizione, ovviamente, questo crea tutta una serie di problemi perché, insomma, c'è stata la divisione fra India e Pakistan. Però è un paese che a un certo punto ha provato a alimentare il sogno dell'idea che in un paese in cui c'è la maggioranza della popolazione è indù, poteva convivere, poteva esistere una grossa minoranza musulmana. Appunto, lo dicevi anche tu, si parla di 150-170 milioni di persone, è metà della popolazione totale dell'Europa, cioè stiamo parlando di un sacco di gente. Il fatto che da 10 anni Narendra Modi stia dando delle grosse picconate a questo sogno, a questa utopia, e il fatto che probabilmente continuerà ancora almeno per 5 anni, perché a meno che, poi ne parleremo delle elezioni, ma a meno che non ci siano grosse sorprese, Narendra Modi vincerà di nuovo le elezioni ad aprile, indica che quest'idea, che questo sogno sta per finire.
No, su questo non sono così pessimista, però certo è molto messo in pericolo. Hai ragione a ricordare che l'India nasce da un atto sanguinoso, perché la spartizione, la partition tra India e Pakistan è stata accompagnata da 1 milione di morti, da sfollati da un lato e dall'altro, eccetera. E mentre il Pakistan nasceva come la patria dei musulmani, l'India nasceva come lo Stato laico, come una nazione laica e inclusiva. Laicità non va intesa, forse la parola laicità si potrebbe adesso, ma senza fare ragionamenti troppo approfonditi, la parola laicità non significa rifiuto della religione, ma significava che lo Stato è lo Stato di tutti e che ammette tutte. Tanto per dare un'idea, in India tutt'oggi sono festa, diciamo giorno di festa, giorno tutte le festività di tutte le religioni rappresentate in India, quindi i giorni di festività indù e vacanza, ma anche Natale, che è una festività cristiana, anche le festività musulmane. Diciamo, tutte le religioni hanno pari cittadinanza. Questo era uno dei principi fondativi, e non solo le religioni, perché la complessità indiana è tale, un paese grande come un continente, insomma, non solo popolatissimo. Al momento dell'indipendenza aveva quasi 500 milioni di abitanti, oggi ne ha 1,5 miliardi, con una stratificazione storica di lingue. Molti dicono ormai anche l'inglese è una lingua indiana, è l'ultima arrivata, ma ormai anche questa è una lingua indiana, c'è l'hindi, ci sono decine di lingue, non dialetti, ma lingue. C'è una stratificazione enorme, non solo religiosa, ma di culture, di caste, ci sono popolazioni native. Ecco, riassumere tutto questo in una sola identità è un'impresa molto difficile. Anche molti indù, ad esempio, cioè persone che sono fedeli indù, pensano che sia un'operazione sbagliata ridurre l'induismo a una matrice unica. Infatti, per esempio, molti accusano il BJP di voler imporre una visione braminica dell'induismo. Insomma, la complicazione enorme, adesso senza addentrarsi in questo, è un'operazione contro cui però io credo che l'India abbia ancora molti anticorpi interni, perché tutto sommato in tutti i momenti anche più difficili della sua storia dell'ultimo mezzo secolo dell'India indipendente ci sono stati poi degli eventi che hanno riportato, ci sono movimenti popolari. Faccio un solo esempio: proprio negli ultimi anni, cioè diciamo già nel secondo mandato di Narendra Modi, a un certo punto il governo ha imposto una riforma della legge sulla cittadinanza, molto critica, perché questa riforma della legge sulla cittadinanza in pratica discrimina tra gli indù e tutti gli altri. Era una riforma sul dare un percorso accelerato per l'acquisizione della cittadinanza agli immigrati, più che altro profughi da paesi vicini, e si diceva che questo percorso era accelerato per persone di fede indù e non per tutti gli altri. L'effetto, se vogliamo, forse è anche abbastanza limitato, ma il principio era che per la prima volta viene scritto in una legge che ci sono percorsi diversi, quindi che la legge discrimina tra gli indù e tutti gli altri. Quando è passata questa legge, che è molto grave, segna un'erosione dei principi dell'India democratica, c'è stato un movimento di protesta che è durato mesi, che si è, diciamo, simbolizzato poi dalla centinaia di migliaia di persone che hanno tenuto un presidio per mesi in un parco di New Delhi, Shaheen Bagh, resistendo e facendo poi opera anche di educazione politica, di pièce teatrali, comizi, assemblee volanti, e così per mesi, nonostante la repressione della polizia, nonostante anche l'arrivo di picchiatori poi di organizzazioni induiste, diciamo poco tolleranti, eccetera. Alla fine questo movimento è stato disperso, era il marzo del 2020, è stato disperso dal fatto che era cominciato il lockdown a causa del Covid-19. Ma questo lo cito come esempio del fatto che è una nazione comunque che ha i suoi anticorpi interni, certo, però in questo momento messi a dura prova.
Un altro aspetto di questa politica di Narendra Modi di promuovere il nazionalismo indù è anche, e lo hai citato tu all'inizio, l'autoritarismo, la degradazione della democrazia. Nel senso che l'India negli ultimi 10 anni, l'India peraltro, ricordiamolo, è il paese che tutti i giornalisti, italiani e non solo, questo è un cliché mondiale, tutte le volte che si parla di India si dice la più grande democrazia del mondo, no? Perché è effettivamente un paese in cui fin dalla sua fondazione le persone votano, ci sono governi più o meno democratici, ed essendo il più popoloso paese in cui si vota, tutti dicono è la più grande democrazia del mondo. Ora, da 10 anni a questa parte la più grande democrazia del mondo sta subendo una degradazione fortissima. I media indipendenti sono minacciati, ci sono gravi violenze e anche atti, insomma, piuttosto duri contro l'opposizione, i social network sono censurati, l'indipendenza della magistratura è stata ridotta. Ci puoi raccontare qual è lo stato di salute della più grande democrazia del mondo?
Eh già, se consideriamo il sistema elettorale, resta una democrazia perché si continua a votare. Si può sempre discutere, ma questo si poteva anche prima dell'avvento di Modi, della distanza tra il voto e la democrazia reale, cioè la possibilità reale di partecipazione democratica dei cittadini in un paese, tra l'altro, con diseguaglianze così forti. Però questo è un discorso che adesso ci porterebbe lontano e non toglie, insomma, che l'India resta una democrazia. Sotto la superficie, però, è vero, dici bene, c'è stata un'erosione democratica, io la chiamerei così, abbastanza forte. Primo, perché si è affermato appunto il discorso del maggioritarianismo, il governo della maggioranza. Ora, votare a maggioranza non significa che allora poi la maggioranza ha tutti i diritti di opprimere le minoranze. Però ancora pochi giorni fa, in occasione di quella cerimonia di inaugurazione del Tempio di Ram, un dirigente, uno dei curatori di questo nuovo tempio, ha risposto a un giornalista dicendo: che messaggio diamo alle minoranze in India? Beh, diamo il messaggio che farebbero meglio a tornare alla radice indù oppure ad andarsene. Questo con buona pace dell'India plurale. Quindi questo è un primo elemento di erosione democratica. Il secondo è lo svuotamento delle istituzioni democratiche. Hai citato la magistratura. Questo è successo già nel primo mandato di Modi, diciamo in tutti questi ultimi 10 anni. Sono state poco a poco svuotate varie istituzioni a livello federale, del governo centrale e anche in alcuni stati. Tutte le istituzioni di garanzia, quelle che si chiamano pesi e contrappesi, no? La separazione dei poteri in modo che i poteri possano farsi da contrappeso. Questo svuotamento è avvenuto un po' a tutti i livelli, sono state delegittimate sistematicamente non solo la magistratura ma anche la banca centrale, la commissione elettorale. Sono stati sostituiti i rettori delle università, anzi una delle prime cose che ha fatto Modi già nel suo primo mandato è stato mettere alla testa di tutte le università, istituzioni culturali, diciamo di una certa levatura, uomini dell'RSS, cioè persone di cui lui si potesse fidare. Questa è una cosa che è avvenuta in modo sistematico ed è sicuramente anche questa un elemento, diciamo così, di erosione democratica. Poi i media. Tutti i governi hanno sempre cercato di controllare i media, soprattutto i grandi media, soprattutto le televisioni, da quando esistono televisioni non dello Stato in India, che è in realtà poi solo dagli anni 90, non da tantissimo tempo, però insomma. Ma nessuno era arrivato a livello attuale, intanto perché tutte le grandi testate televisive e anche stampate sono in realtà, diciamo, di proprietà di grandi gruppi industriali che sono sempre stati i grandi sponsor di Modi, fin dall'inizio, fin da 10 anni fa. Poi c'è sempre, per chi non fosse allineato, lo strumento, diciamo, di pressione finanziaria. I media vivono di pubblicità e la pubblicità viene dalle agenzie governative e dalle grandi imprese, appunto, alleate di Modi. Poi c'è stato un mix di intimidazioni e di lusinghe, cioè di giornalisti che vengono presi di mira e censurati, altri che vengono promossi. Quindi pochi giorni fa il direttore di Caravan, che è una delle poche riviste, dei pochi magazine indipendenti rimasti in India, faceva notare che Modi in quasi 10 anni non ha mai tenuto una conferenza stampa. Ma dice, ma in fondo non ne ha bisogno perché i media fanno il lavoro per lui, cioè sono i suoi portavoce, sono i suoi cheerleader. Questo è uno stile di governo che ha portato, diciamo, ecco, questo è un terzo elemento di erosione democratica. L'esempio della legge sulla cittadinanza che facevamo prima è un altro esempio. E si badi, lo scopo non è cacciare via tutte le minoranze, che sarebbe impossibile, stiamo parlando appunto del 20% della popolazione, però di dipingerli come un corpo estraneo, quindi di imporre loro un regime di paura, un regime di insicurezza, cioè mantenerli in uno stato di insicurezza. Una volta un leader del BJP, diciamo della vecchia guardia, Modi rappresenta la nuova generazione, ma della vecchia guardia, dopo uno dei tanti episodi di scontri, di attacco verso le minoranze, aveva detto: beh, ma in fondo il benessere delle minoranze dipende dal benvolere delle maggioranze. E qui torniamo sempre a quel lato oscuro di cui parlavamo prima.
Non mi vorrei impelagare nelle definizioni, però secondo me a volte le definizioni aiutano a capire meglio le cose. Possiamo ancora dire che l'India, che tutti continuiamo a chiamare la più grande democrazia del mondo, è ancora una democrazia?
Secondo me sì, per il motivo che dicevo prima, perché ha ancora dentro i suoi anticorpi. Il movimento contro la legge sulla cittadinanza lo dimostra, i movimenti di protesta, non so, degli agricoltori un paio d'anni fa, anche il fatto che continuino a esistere, nonostante il panorama che abbiamo fatto finora, che continuino a esistere anche dei media indipendenti, naturalmente piccoli, giornali diffusi su internet, non le grandi testate, però continuano a esistere e hanno anche un ruolo piuttosto importante, una rivista come Caravan, diversi giornali online, Scroll In o The Wire. Resta una società che risponde e questo secondo me ci permette ancora di dire, anche al di là del voto che per l'appunto resta, ma ci permette di dire che c'è ancora una società democratica.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Abbiamo cominciato questo podcast sulla premessa che avremmo raccontato le due facce di Narendra Modi. Abbiamo raccontato la prima, che è quella del nazionalista indù e del governante autoritario. E adesso vogliamo raccontare, forse un po' più brevemente, la seconda, che è quella dell'amministratore economico responsabile. No, è, come dicevi tu, lui ha questi due biglietti da visita, ad alcuni dal biglietto da visita sono il paladino della maggioranza indù e ad altri dal biglietto da visita sono il paladino degli investimenti economici. Ti chiedo appunto questo, Modi è salito al potere in buona parte grazie a questo famoso modello Gujarat, cioè il fatto che lui era chief minister, governatore di questo stato federale del Gujarat, che obiettivamente andava molto bene, aveva tassi di crescita molto alti, e da lì poi lui ha avuto l'occasione di dire in India, farò in tutta l'India quello che ho fatto in Gujarat. Ti chiedo di raccontarci soprattutto questo, anzitutto un po' come sta andando il modello Gujarat applicato all'India e poi se Modi davvero può presentare delle credenziali di amministratore economico responsabile e di successo.
Guarda, intanto un aneddoto. Qualche settimana fa il corrispondente dell'Economist dall'India si stupiva che quando si parla con i grandi imprenditori, i capi dei grandi gruppi indiani, quando gli si parla di Modi, loro cominciano a farfugliare, si imbarazzano, dicono ma resti tra noi, insomma non vogliono dire niente. Hanno tutti grande ammirazione e grande timore, quindi a grande ammirazione se anche non l'avessero, diciamo, non direbbero una parola critica. C'è una sorta di imbarazzo a discutere di questo personaggio. Ora, il modello Gujarat è stato probabilmente sopravvalutato, questo non lo dico io, lo dicono molti economisti indiani. Il Gujarat è sempre stato uno degli stati più sviluppati dell'India, quindi con credenziali economiche, diciamo con una situazione economica tra le migliori. E nel 2014, quando si è presentato per la prima volta la sua prima campagna elettorale nazionale, Modi diceva il Gujarat è lo stato dove c'è elettricità per 24 ore al giorno e niente blackout per 365 giorni l'anno. Siccome l'India ha sempre avuto un deficit, ce l'ha tuttora, di produzione di energia, questo era, come dire, qui è dove le cose funzionano. Le cose effettivamente funzionano, sì, certamente. Gujarat era più ricco della media degli stati indiani anche prima dell'avvento di Modi e non è necessariamente il più ricco, ma insomma questo importa poco. Funziona anche perché il Gujarat è stato tra i primi, questo sì, sotto la direzione di Modi, tra i primi stati a fare una politica anche molto moderna e astuta, diciamo, di richiamo agli investimenti, cioè ai grandi investitori garantiva sgravi fiscali, tariffe preferenziali per l'energia, dava i terreni a prezzo quasi zero, quindi diciamo ha favorito molto, ha promesso anche diciamo di non trovare ostacoli dal punto di vista degli eventuali proteste popolari, legislazione sul lavoro, eccetera. Quindi diciamo ha fatto ponti d'oro all'industria ed è stato da subito acclamato. Ogni anno in Gujarat, già da allora, ma tuttora continua, si riunisce ogni anno una sorta di fiera, di festival che si chiama Vibrant India, l'India che vibra, l'India vibrante, che è un festival dei grandi gruppi industriali, dove Modi è sempre stato, ancora prima di diventare primo ministro, quando era capo solo del governo del Gujarat, è sempre stato acclamato come Shahinshah, il governante dei governanti. Quindi, insomma, c'è un misto tra ciò che è vero, perché effettivamente gli investimenti arrivavano, le fabbriche sono state costruite, il grande porto industriale, eccetera, e l'immagine, ha sempre anche curato molto l'immagine. Dopodiché questo funziona a livello di tutta l'India, già su questo ci sono un po' più di dubbi, al di là del con alti e bassi, naturalmente l'India cresce, questo non c'è dubbio, questo è vero, le stime per la crescita quest'anno sono state riviste anche leggermente in alto, quindi si dovrebbe concludere quest'anno con una crescita del 6.5, forse 6.8, insomma l'India cresce, ma questo era vero anche diciamo dall'inizio degli anni 2000 è stato vero, salvo una flessione che poi ha seguito anche un po' l'andamento delle crisi internazionali. Quello che è sicuramente vero, diciamo che sicuramente si può accreditare a Modi, è che c'è stata una grande modernizzazione sull'uso, per esempio, degli strumenti digitali. L'India si è digitalizzata negli ultimi 10 anni, ha avuto una spinta su questo molto forte, in bene e in male, perché poi, come dire, ci sono state a un certo punto una campagna per la diffusione della carta d'identità elettronica che nell'India urbana poteva sembrare scontata, ma in quella rurale era molto più complicato poi. Quindi diciamo anche lì sempre in modo un po' decisionista, però sicuramente questa modernizzazione c'è stata. Poi però se andiamo a guardare, quando si parla del mercato indiano si parla di circa 200 milioni di persone e questo io lo sento dire da 20 anni, 30 anni. Cioè l'allargamento del mercato indiano si allarga perché si allarga anche la demografia indiana, ma resta in percentuale più o meno sempre lo stesso. Naturalmente un mercato di 200 milioni di persone è un mercato importante, e, diciamo, vuol dire quasi tutta l'Unione Europea, quindi diciamo per le imprese basta. Ma questo non vuol dire che il resto, stiamo parlando di 1.400.000.000 di abitanti. Se 200 milioni sono il mercato a cui si rivolgono le imprese, significa che c'è più di 1 miliardo di persone, 1.200.000.000 per la precisione, che ne restano esclusi o che comunque ne vivono ai margini, ne beneficiano perché sicuramente anche la vita rurale è cambiata, ma ne beneficiano molto poco. Ecco, questa distanza tra l'India che consuma e l'altra India non è stata scalfita, anzi credo che sia decisamente peggiorata, anche perché una serie di politiche, diciamo, di welfare che erano state vere fin dalla fondazione dell'India 80 anni fa sono state anche lì molto depotenziate, depauperate, erose, eccetera.
Possiamo dire che, nonostante le grandi promesse, almeno per ora Narendra Modi non è riuscito a far spiccare il volo all'India, cioè non è riuscito a fare quella cosa che, per così dire, con un paragone improprio ovviamente perché sono due paesi diversissimi, però diciamo fra il 95 e il 2010 è riuscita a fare la Cina, per cui che ha avuto tassi di crescita eccezionali, ha rivoltato il paese come un calzino e ha portato fuori dalla povertà centinaia di milioni di persone. Questo è riuscito a farlo la Cina indipendentemente da cosa pensiamo del regime cinese. Questo grande salto, questo salto quantico, Modi diciamo non è ancora riuscito a farlo fare all'India.
No, non è riuscito, come bisogna dire però per onestà, non era riuscito neanche il governo precedente, perché il momento della grande crescita indiana è dalla metà fine anni 90, si sono alternati diversi governi. Questo salto l'India non è riuscita a farla e non è riuscita a farla neanche con Modi, perché probabilmente, qui ripeto l'opinione di due illustri economisti, di cui uno è Amartya Sen, non ha investito abbastanza sulla sua risorsa umana, sul suo capitale umano, non mi piace questa parola, ma per intendersi, l'istruzione. Ci sono scuole di eccellenza in India, ma c'è una istruzione diffusa. Se si mettono a paragone, adesso senza giudizi sul tipo di regime politico, ma se si mettono a paragone le cifre della Cina e dell'India rispetto a quello che si chiama normalmente lo sviluppo umano, cioè l'accesso all'istruzione, la possibilità anche di espressione, resta una distanza abissale. L'India è una democrazia, al contrario della Cina, però le distanze interne che poi possono davvero permettere di fare quel salto che dici, no, e portare gran parte della popolazione fuori dalla povertà, questo ha bisogno di essere, di poggiare su una base interna molto più forte che non un mercato di 200 milioni di persone su 1.400.000. Però sottolineare ancora una cosa, questi due aspetti di Modi, no, che abbiamo detto, il lato oscuro e il lato invece più brillante, questi due lati in realtà sono molto collegati uno all'altro. Abbiamo detto che nel 2014 Modi aveva vinto promettendo sviluppo, quindi lasciando volutamente in ombra il discorso identitario e puntando invece sulla promessa appunto di modernizzare e tutto quanto. Già quando ha fatto la seconda campagna elettorale ha fatto esattamente l'opposto. Sullo sviluppo, le promesse di modernizzazione economica, eccetera, ha insistito meno anche perché aveva pochi risultati da mostrare e lì era stato al governo, quindi non poteva dire arrivo io, era già lì, era al governo, non aveva pochi, anzi l'economia stava rallentando in quel momento e così, quindi, e invece ha insistito di più, ha messo l'acceleratore più sugli aspetti di ordine interno. Oggi tutto il punto è vedere su quali di questi due aspetti per il prossimo futuro, per il prossimo mandato, probabile mandato, vorrà insistere, cioè con quali delle due facce si presenterà agli elettori.
In questo quadro, in cui abbiamo raccontato queste due facce di Modi, che come dici giustamente tu sono strettamente collegate l'una all'altra, sono davvero due aspetti, le due facce della stessa medaglia, arriviamo alle elezioni di aprile. Come dicevamo, come abbiamo già detto un paio di volte in questa conversazione, Modi è lo strafavorito, difficilmente la coalizione di partiti a lui opposta riuscirà a vincere. Le elezioni indiane peraltro sono un affare notevolissimo, no? Durano un mese intero, comportano una mobilitazione totale
mesi.
Della popolazione.
Quasi due mesi,
appunto. E quindi sono anche un grande spettacolo, diciamo, un grande spettacolo di democrazia. Vorrei chiederti appunto se puoi darci un piccolo quadro di com'è la situazione in vista di queste elezioni ad aprile, dal punto di vista della politica, dei partiti, delle coalizioni e dei sondaggi.
Sì, intanto un piccolo aneddoto, insomma, che ci dà l'idea anche di che cosa è l'India dal punto di vista demografico. Tra un'elezione e l'altra ci sono qualcosa come alcune decine di milioni di elettori in più. Ogni anno ci sono 10 milioni di giovani che escono dal sistema scolastico e quindi cercano lavoro. 10 milioni, certo, su 1.400.000, ma insomma per dare l'idea di come ogni anno che passa questa nazione cresce e quindi anche una serie di problemi si diventano. Ecco, un anno di recessione economica o anche solo di rallentamento economico significa che milioni di giovani non trovano lavoro e quindi poi si arrabbiano e quindi poi votano di conseguenza. Allora, questo esercizio logistico enorme, grandioso che sono le elezioni indiane, come si presentano? Tutte le previsioni sono in questo momento a favore del partito di Modi stesso, di un suo terzo mandato, sia per le sue, perché questa sua marcia trionfale, ecco, continua, non si è per ora arrestata, almeno pare, sia anche perché la posizione è, diciamo, molto ridotta ai minimi termini. L'avvento di Modi ha segnato un cambiamento epocale in India anche per questo, perché il Congress, il partito del Congresso, che era quello che era stato di Nehru, poi di Indira Gandhi, quindi quello che aveva retto le sorti, che aveva governato per gran parte del tempo, ma soprattutto sembrava incarnare l'India stessa, l'idea stessa di India, quell'idea di India secolare, eccetera. Quel partito si è completamente liquefatto. C'era stato un momento l'anno scorso in cui sembrava che Rahul Gandhi, attuale leader del partito, che è il figlio di Sonia Gandhi, il nipote di Indira Gandhi, quindi diciamo l'ultimo rampollo di una dinastia politica, molti pensano che uno dei problemi del Congress sia proprio che il fatto che è sempre rimasto legato a questa dinastia politica, però fatto sta che c'è stato un momento in cui Rahul Gandhi sembrava essere così, insomma, come riemerso da un lungo silenzio, aveva lanciato una sorta di carovana, di marcia, di carovana attraverso l'India per incontrare le persone, giovani, attivisti, la base del partito, la popolazione, teneva assemblee pubbliche, eccetera. E c'è stato un momento in cui sembrava davvero che ci fosse un risveglio. Cioè, insomma, era seguito con molto entusiasmo, sembrava che quindi potesse riguadagnare. Non so cosa sia rimasto però di tutto questo in questo momento, da quello che si vede, così insomma questa ondata di entusiasmo si è già un po' spenta.
Peraltro, a proposito di erosione della democrazia, proprio negli ultimi mesi Rahul Gandhi, che come dicevi è di fatto il leader dell'opposizione, è stato colpito da vari procedimenti giudiziari che molto spesso sembrano pretestuosi, no? Tra le altre cose è stato cacciato dal Parlamento, ha perso il suo posto da deputato, se non ricordo male, perché era stato accusato di aver offeso il primo ministro, cioè di aver offeso Modi, no?
Sì, assolutamente. Quello è stato un episodio abbastanza grottesco che dice qual è lo stile di governo interno. Naturalmente questo non è che di per sé avrà tolto popolarità a Rahul Gandhi, anzi forse gliene addirittura data un po', ma certamente diciamo che quel sistema di democrazia anche formale, interna, così è molto messo a prova, e dice anche che il Parlamento è stato svuotato poi di molto delle sue funzioni. Molte leggi sono state passate per decreto e poi ricevendo in secondo delle approvazioni da parte Modi alla maggioranza assoluta in Parlamento, quindi insomma è stato ridotto a una specie di organo di plebiscito, di approvazione plebiscitaria di quello che il capo vuole. Quindi anche la sceneggiata del cacciare via Rahul Gandhi in questo modo assolutamente, diciamo, molto discutibile, ecco, dice anche molto qual è lo stile di governo di questo personaggio, che spesso si presenta in un modo che, visto dall'esterno, può sembrare, è talmente sopra le righe che può sembrare perfino una caricatura, ma invece devo pensare che sia anche un modo studiato per la sua audience interna, presentandosi quasi come se camminasse a un metro da terra, come se viaggiasse su una nuvola, come se viaggiasse in un'aura dorata in cui lui è il leader del mondo. Questo aspetto di Modi come showman va anche notato. Spesso dall'esterno ci si casca anche un po', ci si può cascare, perché quando c'è stato il vertice del G20 in India, era la presidenza di turno e quindi si è tenuto in India, le televisioni indiane presentavano Modi sempre un passo avanti a tutti gli altri leader. Magari lui era davanti perché faceva gli onori di casa, essendo l'ospite, ma lo presentavano come se avesse un'aureola in testa, come se fosse, e lo definivano il leader del mondo. E questo, che visto dall'esterno può fare un po' sorridere, però evidentemente cioè fa parte della sua costruzione di immagine come Modi il leader del mondo. E c'è la scienza indù, gli indù sono andati sulla luna, non so quando, ma nei Veda c'è scritto, la scienza indù ha conquistato il mondo. E diciamo, l'India è sicuramente una nazione emergente, ma il sovrappiù di retorica personale che ci mette Modi denota un grandissimo showman.
Vorrei farti un'ultima domanda che riguarda noi. Dove noi è un noi molto esteso che intende l'Occidente, diciamo, Europa e Stati Uniti. Nel senso che di queste due facce che abbiamo raccontato, la faccia del nazionalista e dell'autoritario, da un lato, e la faccia del dell'amministratore, soprattutto economico, responsabile, l'Occidente di fatto ha scelto di vederne una sola, che è la faccia più buona, la faccia dell'amministratore responsabile. Di tutte le operazioni di repressione delle minoranze che ha messo in atto Modi negli ultimi 10 anni, l'Occidente non ha mai praticamente detto niente. Mentre invece, anzi, è in atto da tanti anni, dai tempi di Donald Trump quando era presidente degli Stati Uniti, ma anche adesso Joe Biden, che pure appartiene al partito opposto, è in atto un'operazione di corteggiamento di Narendra Modi. Lo stesso sta facendo l'Unione Europea, con Giorgia Meloni c'è un rapporto molto stretto. Insomma, diciamo che per tante ragioni, che vanno dalla convenienza alla strategia a un tentativo di usare l'India in funzione anticinese, l'Occidente non vede i problemi di Modi, ma vede soltanto un potenziale alleato da coltivare e da corteggiare, una cosa che ti torna.
Sì, assolutamente, che tra l'altro è cominciata anche molto prima di Modi. Faccio un breve inciso storico. Il BJP è arrivato al governo per la prima volta nel 1998, dopo 2 mesi che c'era la generazione precedente di Modi. Al governo fece un test nucleare, il primo test nucleare indiano. Da allora, poche settimane dopo lo fece anche il Pakistan, da allora l'India e poi anche il Pakistan sono delle potenze nucleari che però non firmano il trattato di non proliferazione atomica, che all'inizio sono state anche, diciamo, sanzionate, no? Per aver fatto questi test atomici, e che sono state in seguito accettate. In particolare l'India è stata in seguito, diciamo, riaccettata come potenza nucleare di fatto. C'è stato a un certo punto un trattato di cooperazione atomica tra l'India e gli Stati Uniti, negoziato per diversi anni e poi firmato definitivamente nel 2005, che ha sancito il fatto che questa sorta di esilio, ecco, punizione dietro la lavagna per aver fatto un test atomico, era finito. Il trattato di cooperazione nucleare tra l'India e gli Stati Uniti riguardava ovviamente il nucleare civile, però è noto che il nucleare civile ha sempre una filiera, c'è sempre una possibile doppia filiera che porta anche a quella bellica. Peraltro l'India, per l'appunto, non nega di avere la bomba atomica. E molti si chiesero, beh, ma perché qualunque altro paese che faccia dei test atomici o che voglia avere un programma nucleare bellico, eccetera, viene colpito da sanzioni, viene escluso, e invece l'India viene accettata? Perché l'India è un alleato troppo importante, è una potenza regionale, tra l'altro con grandi ambizioni di potenza regionale, è oggettivamente un paese molto importante, non solo dal punto di vista demografico, della posizione, perché è da sempre una sorta di contraltare, o perlomeno viene visto come contraltare alla Cina, sia dal punto di vista strategico, sia dal punto di vista eventualmente economico. Ecco, per tornare al punto, per tornare ai giorni nostri, questa stessa indulgenza che abbiamo visto in occasione del programma atomico, oggi la vediamo nei confronti della politica interna, degli allarmi democratici interni. I motivi sono sempre gli stessi, perché l'India è una potenza regionale importante, perché sta lì accanto alla Cina e ha tra l'altro una storia di contrapposizione. La Cina, l'India e la Cina hanno combattuto una guerra nel 62, l'India si è sempre vista in concorrenza verso la Cina, all'inseguimento della Cina dal punto di vista dello sviluppo economico, non l'ha raggiunta, ma l'obiettivo è la concorrenza, in competizione con la Cina sul controllo, diciamo, dell'Oceano Indiano, quindi su tutti i piani del sfruttamento delle materie prime, controllo dell'Oceano Indiano, perfino del, non so, dell'andare a cercare materie prime in Africa, anche l'India ci prova. C'è questa concorrenza, e in questa concorrenza, in funzione anticinese, come giustamente hai detto, diverse potenze occidentali pensano di, diciamo, che gli affari interni restano affari interni e che invece le relazioni con l'India in quanto potenza regionale siano importanti. Negli ultimi anni, via via che è aumentata poi la contrapposizione tra il blocco occidentale e la Cina, in particolare tra gli Stati Uniti e la Cina, quando si è cominciato a parlare del decoupling, no? Del separarsi dalla Cina, del separare l'economia mondiale dalla Cina, alcune grandi aziende, soprattutto americane, hanno pensato di spostare le fabbriche che avevano in Cina in India. La Apple, tanto per fare un esempio. In realtà questa è una cosa che è riuscita solo in parte, perché poi dal punto di vista delle infrastrutture, e lì torniamo al vecchio punto, delle infrastrutture che poi rendono possibile per esempio la produzione industriale eccetera, l'India non offre tutto ciò che la Cina offre, quindi è una cosa che non è compiuta, però molte altre imprese investono più facilmente in India anche per questo motivo.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@post.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è piaciuto, di consigliarlo ad altre persone a cui potrebbe interessare. E adesso, Marina Forti, ti chiedo 3 consigli, libri, film, podcast, serie TV che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Il primo consiglio è un po' sui generis. Se andate in India, fate un viaggio in treno. Un viaggio in treno di quelli lunghi, tipo che partite da New Delhi e volete arrivare a Calcutta. Sono un giorno e una notte, anzi forse di più, in treno. Prendetevela con calma, magari fate una tappa in mezzo, prendete un treno e chiacchierate con le persone intorno. Questo è un ottimo modo per entrare in India, tanto per cominciare. Ecco, dopo il viaggio in treno ci sono altri 2 suggerimenti che vorrei dare. Sono entrambi dei libri, perché sono molto legata alla lettura. Uno è un romanzo, La tigre bianca, di Aravina Diga, e tradotto in italiano. Quando parlavo, accennavamo al fatto che tra l'andare a votare e l'esercitare davvero una democrazia, una partecipazione democratica, c'è uno stacco. Ecco, leggete La tigre bianca e vedrete qualcosa dell'India più profonda. L'altro invece, anche questo è un romanzo, ma in realtà è una indagine giornalistica, si chiama Brave ragazze, è di Sonia Faleiro, che è una scrittrice di Mumbai. Il nome sembra occidentale, ma è indiana, è di Mumbai, ed è una inchiesta, è il racconto di un delitto, 2 ragazze che sono state trovate morte, ma è tutta l'indagine, tutto ciò che ha portato queste ragazze a essere trovate morte, e anche lì c'è una, credo, uno spaccato molto interessante delle donne e degli uomini nell'India di oggi.
Marina Forti, grazie.
Grazie a voi.